Se sirene che stanno a venire a prendere, insomma.
Romanzo incriminato.
Romanzo Zazà. Zazà criminale.
Zazà criminale.
Buonasera e bentornati. Buongiorno, buon pomeriggio.
Buonasera.
Al podcast più
criminale
e incriminato della provincia di Frosinone. Oggi siamo una ponta, quindi siamo tanti. C'è anche il nostro amico ventilatore, che è l'unica cosa che si frappone tra noi e l'incontro con nostro signore.
Con San Pietro,
col caldo che fa. Quindi salutiamo una volta. Salve da Paride.
Mark.
Francesca.
Alastor.
Lucio.
E Bresci.
Oh, quindi siamo tanti, il che vuol dire che parleremo una alla volta con molto ordine. No, faremo tutta la cazzo dei cazzo.
Faremo un casino. Con molta civiltà.
Con molta civiltà.
È la premessa che facciamo ogni volta dal primo episodio, però non succede mai.
E infatti 10 per la coerenza. E, bene, cosa è successo in questo periodo meraviglioso e caldissimo? Adesso noi stiamo registrando che è l'11 di luglio, chissà quando sentirete questo episodio, probabilmente a settembre.
Che tra l'altro è il giorno che abbiamo vinto l'europeo dell'anno scorso.
Ah sì? Già è passato un anno.
C'ho già un hot take proprio per oggi, però.
Vai, spara. Vai,
spara.
No, però è più prima dell'82, guarda.
Vai, di.
Che adesso faranno il documentario Il viaggio degli eroi.
Wow.
Tra l'altro
si
io
chiama con maschi.
Vai,
lui fa l'eroe. Ci abbiamo cugino Hit, sarà nella parte della palla.
No, nella parte dell'asciugamano, perché lo scambiano per asciugamano.
Ah, capito.
Un tavoli.
Con Marco Giallini, no? Che farà narratore, va bene.
Gianmarco Giallini forse.
Ma Marco Giallini.
Siamo lì.
È l'attore che fa il terribile Ronzo.
Che ha fatto? Che già l'anno scorso per gli europei, così ci riallacciamo, avevano fatto questo documentario che sembrava che dovessero andare in guerra, questa era la nazionale, no? Dice, oddio, l'allenamento così intenso, così duro. Poi ecco, oggi prima di venire ho visto il telegiornale di Rai 1 e stava a fare sta cosa sul mondiale dell'82, proprio su questo documentario e il viaggio degli eroi. Raga, eroi di che? Eroi di che?
Questi perché hanno tirato corrono dietro una palla, dice Alastor, sono d'accordo. Vabbè, sono pagati pure troppo.
Allora, per quanto riguarda gli anni 80 erano un altro periodo, va bene, ma adesso tu mi vuoi chiamare eroe uno che si guadagna i fantastiliardi, che si dimentica dei casi e tutto quanto, perché fa due gol?
Bravo Alastor, i veri eroi sono altri.
Salvo l'acquisto, io, cioè, dico, voi paragonate, cioè la parola eroe, no? È qualcuno che compie, si sacrifica per gli altri, no? Quello per me è un eroe. Cioè, a me veniva in salvo d'acquisto, se devo pensare a un eroe.
A me veniva in mente, non lo so, se devo pensare a un eroe, mi viene in mente chi, i ragazzi della provincia che girano i podcast. Secondo me quelli sono quelli veri eroi.
Allora, il podcast degli eroi.
Il podcast degli eroi. Però sì, Alastor c'ha ragione, secondo me, raga, cioè, calcio bello, però troppo pompato, troppi soldi, i calciatori sono tutti mercenari, non ci stanno più, come si dice, sai, i Maradona.
Vabbè.
Cugino Hit, che
un
dici?
Totti.
Un Totti. Cugino Totti. Hit tifa Napoli.
Del Piero.
Sempre.
Vabbè, queste le leggende purtroppo sono tutte sparite.
Quindi chi era più forte, Maradona o Pelé?
Maradona.
Ma Maradona.
Maradona.
Siamo tutti d'accordo?
Non ha fatto più gol Pelé, però.
Vabbè, cosa c'entra?
Qua si apre spaccatura.
Guarda, la rombo subito sta cosa.
In quel periodo, sentito.
Sì. In quel periodo storico Pelé era forte, però stava giocando in un campionato dove purtroppo non c'aveva così tanti giocatori forti. Sì, che in quel periodo avevano vinto già due mondiali il Brasile. Però il campionato brasiliano
non era tanto forte.
Però attenzione, perché io qua vedo Mark Senior che non è d'accordo.
Calcio per me non. Io non lo amo, nemmeno lo odio, cioè voglio dire, ogni tanto la vedo qualche partita, no?
Sì, io quelle delle nazionali.
Però lo sai che vedo troppo, boh, non lo so, sono tutti snob, sti calciatori, arrivano dalla fame, pieni sti soldi, Soldi, ma tanti, troppi soldi. E poca sostanza. Perché poi questi giocatori una volta duravano 20 anni. Mo' durano, che ne so, 3-4 stagioni e poi spariscono perché. Ma... Eppure dei giocatori ce ne stanno tanti.
Potrebbero
spargere un po' sti soldi.
Posso dire una cosa?
La più possibilità a chi veramente non ha possibilità.
Ce ne dessero un po' pure
magari pure a me che sono mezzo disoccupato. Veramente, vabbè.
Io vorrei dire solo una cosa. Secondo me, il mio punto di vista, torno sempre là. La colpa è delle società. Perché attualmente noi non abbiamo né una nazionale competitiva, ma abbiamo solo mercenari da altri
nazionali. Beh, siamo finiti per la terza volta di seguito fuori dai mondiali.
La seconda. La terza volta penso che li lingiavamo. Andavamo a Roma e ci sparavamo in faccia. A tutti e quanti sono 40 giocatori, tutti e 40 morti.
A questo punto, tra l'altro, dovremmo riconsiderare anche l'esperienza di Ventura, no? È stato un allenatore fucilato.
È stata un'avventura.
È stato fucilato. Tutte le colpe sono state date a lui. Però alla fine forse si è semplicemente nascosta la polvere sotto il tappeto. Adesso è ricicciata fuori.
Diciamo che è stato un Ventura è stato, come posso definirlo?
Capro espiatorio,
sì, esattamente.
Sentite, raga, io il calcio non lo seguo.
Però secondo me Ventura era meglio che continuavo a parlare con gli animali, a salvare gli animali.
grande citazione.
Sventura.
Esce Bresci dalle tenebre e ce la molla.
Quando c'è sta quella parte che fa Ventura, sì, Satana.
Al 2.
Sì. Ragazzi, al 2.
All'1.
Esatto. All'1?
Alla serie, alla
prima, bellissimo Star Wars, la mia serie preferita.
Anche Into Darkness, sì, molto bella.
Sì, sì, a me di Star Wars mi piace soprattutto quando c'è Gandalf che ci fa "Tu sei un mago, me... Harry". La parte che preferisco.
A me piace quando cacciano i panetti di cocaina e si li mettono tutte le zone.
Questa forse è la versione Director's Cut di Snyder.
Sì, sì.
Cosa?
Dura
tipo
6
Gomorra,
ore.
Tipo Gomorra. La serie che si completa con Gomorra.
Associazione Becca. Tipo Gomorra oppure tipo romanzo criminale. Perché ieri il comune di Ferentino, che salutiamo con tanto affetto,
e l'associazione Le Stringhe,
che salutiamo,
un applauso
al sindaco, a Pompeo,
il sindaco Pompeo, e l'assessore Schiedroma, che hanno realizzato un bellissimo evento. Hanno portato in scena l'opera di Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, però anche, diciamo, svecchiandola un pochino, no? Rendendola un po' moderna, più contemporanea, moderna. Sì, esatto, moderna.
Bellissimo.
Per la regia di Cataldo Natali.
Sì, sì, del regista Cataldo Natali.
Guarda, ragazzi.
E però alla fine c'era anche un grande ospite, Vinicio Macchioni, che faceva Erfreddo, no? Che è avvenuto, quindi tutti molto contenti di questo piccolo gioiello culturale messo in scena nella città di Ferentino da parte della giunta, no?
Incastonato in quel di Villa Gasbar.
Bella Villa Gasbar,
ottimo posto,
molto bello.
Sì, sì, sì.
Bello veramente.
Tant'è vero che
quando c'ho i soldi me la compro.
Era, bravo, diciamo, era un ospite talmente importante che è venuto pure il fresco a Ferentino, cioè in attesa che il freddo si è alzato un bel venticello. Beh, no?
Bello, mamma mia, cugino Hit, quante cazzate che spara. E che vogliamo dire? Cioè, bello romanzo criminale, serie TV storica, un ottimo evento. No, non tagliare.
Qua c'è una censura, attenzione, una censura.
E è romanzo criminale, serie TV storica.
Sì.
Stefano Sollima, Erfreddo, Vinicio Marchioni, simpaticissimo,
gentilissimo, educatissimo,
preparatissimo, molto corto, ha dato un po' pure, chiamiamo, una lezio magistralis su Shakespeare, cioè, no?
Come tutti i grandi,
esatto, sì, sì, molto preparato.
Spieghiamo un po' cosa è successo. C'è stato prima lo spettacolo,
sì,
che è questa commedia di Shakespeare fatta dai ragazzi delle Stringhe, associazione culturale di Ferentino. Dopo lo spettacolo c'è stata questa intervista. Ti dirò una cosa che mi è piaciuta tantissimo: dobbiamo fare i complimenti anche all'intervistatore.
Sì,
bravo, se non, mi sbaglio si chiama Lorenzo Sisti. Se
sì,
Lorenzo Sisti. Se, complimenti, complimenti, perché è stato uno dei pochi che ha fatto domande giuste, sull'attività magari recente, no, cioè, di Vinicio Marchioni, perché ok, ha fatto il freddo, ma poi lui comunque
fatto anche molto
ha fatto alto.
Tanto
beh, lui l'ha ribadito, è stato un bravissimo intervistatore, poi quasi alla fine
sì, è rimasto contento,
si è complimentato
lui,
veramente bravo.
Poi l'ultima opera che ha fatto il freddo è il ghiaccio, si chiama
sì, poi ci sta il polaretto, quello sì, quella è la frutta.
E poi diciamo quando fa più caldo, capito, verso agosto, una bella granita.
Poi
una niente, arriva l'inverno e fai boh, la tisana.
È la tisana.
Però sì, là è un altro attore.
La tisana, quello è libanese.
Grande libanese, grande.
Francesco, Montanari.
Salutiamo che ci segue Francesco.
Grande, anche se fa numero uno.
Anche Alessandro Doia.
Il Dandy, esatto.
E tra l'altro Vinicio Marchioni ha detto che tornerà in quel della città di Fiorentino per portare la sua alcuni suoi lavori teatrali nell'antico teatro romano che il comune di Fiorentino sta lavorando per recuperare, che è una cosa molto bella, no? Cioè, tu vai a lavorare di nuovo in un teatro che ha più di 1800 anni, no?
Quindi chapeau.
Chapeau
80 chapeau volte.
E qua c'è da dire un po' in modo un po' polemico, ma quel polemico buono che piace. In tutto questo, Frosinone capoluogo, che fa?
Le terrazze!
Allora, ma Frosinone capoluogo, tieniti forte, perché ci proponiamo, noi della Neonata, che nascerà a breve, Associazione Materia Creativa, per portare eventi di questo tipo, ma anche di più alto calibro, qua a Frosinone. Contattateci!
Esatto, quindi Fiorentino ha avuto il freddo, Frosinone c'è il grande freddo.
Adesso
ci sta solo il caldo. E
oppure ci avrà il tiepido, che si sta bene d'estate e d'inverno.
Il tiepido.
Ci avrà un clima mite.
Il tiepido.
Caldo d'inverno e fresco d'estate.
No, ma comunque io ieri ho notato una cosa. Sono tornato a Frosinone e non c'era un'anima, ragazzi.
No,
Frosinone è deserta.
Cioè domenica.
Sì, però aspetta, Fiorentino era piena di gente ieri sera.
Fanno le cose.
A parte il fatto che ci stava Vinicio Marchioni, però cioè non stavano tutti là a Villa Casmara.
Sì, è distribuita la, diciamo, capito? La movida.
Guarda, uscivano, facevano cose. Ieri a Frosinone, quando sono andato dove lavora Francesca, raga, non ci stava un'anima. Zero.
No, ma zero. D'estate
hanno chiuso pure.
Ma che chiudono? Se le macchine non bastano, ancora peggio.
No, ma in realtà, ragazzi, ve lo spiego io perché.
Vai.
Allora, stiamo facendo dei test per realizzare un film sull'apocalisse zombie a Frosinone.
Chiamato?
Pensateci, è bellissimo. Perché praticamente se tu vai sull'Aldo Moro alle 3 alle 4 di ieri era praticamente
deserto.
E là è perfetto, cioè praticamente con una persona a un capo dell'Aldo Moro, un'altra persona dall'altro, io blocco le macchine e io mi giro il film.
Io sono leggenda.
E allora lo facciamo.
È un ottimo cast.
Ho il titolo.
È un ottimo cast, un'ottima scenografia per fare tu sai cosa. Cambiamo un attimo discorso, no? Che adesso quasi indigneranno molte persone che fino adesso sono state zitte. Vogliamo andare un attimo a Colleferro?
Che è successo a Colleferro?
Andiamo su Colleferro.
Pare che qui abbiamo un hot take.
Finalmente era stato raggiunto l'ergastolo per quelle due.
Non ci accaniamo ulteriormente.
No, io mi ci incazzo perché.
Okay. Stiamo parlando perché di fratelli bianchi.
Da lottatori di MMA si sono permessi di buttare in merda sullo stesso sport. Ok? Picchiando un ragazzino di
16 anni,
loro ce l'hanno.
Vabbè, erano grossi.
Sono grossi loro. L'hanno ammazzato. Non hanno potuto farci neanche l'autopsia perché gli organi erano totalmente distrutti. Quindi
stiamo parlando dell'omicidio di Willy Monteiro, perché in questi giorni, quando è stato? Pochi giorni fa c'è stata la condanna all'ergastolo
entrambi
i fratelli bianchi, la condanna in primo grado.
Manco c'hanno la possibilità di uscire.
E l'ergastolo per i fratelli bianchi e per gli altri due tizi, uno ci hanno dato 21 anni e l'altro 23, mi sembra.
24.
Sì. insomma, ci sono andati, nel senso,
ci sono andati pesanti,
perché è stato quasi approvato il massimo del,
della pena. Della
qua fa, dico il mio hot takes, che già qua
vai,
è proprio, sai, come infilare la testa in un nido di vespe.
Ah, pensavo come, vabbè, non lo posso
dire. Bravo, hai capito, Marco, stati zitto. Allora, dicevo, omicidio terribile, però la mia sensazione è che tutti quanti, no, si stiano concentrando mo su sti fratelli bianchi e su sti altri due amici loro, considerandoli dei mostri, come se da un giorno all'altro sti mostri fossero spuntati fuori dal nulla. Però per chi magari a Colleferro c'è stato, o comunque è stato nelle zone là vicino, secondo me c'è anche da dire che c'è una grossa responsabilità della politica o della società. Perché? Perché sto tipo di personaggi, cioè grossi che picchiano, che fanno, che usano la forza fisica per prendere quello che vogliono, non è che nascono dal nulla, perché questi non sono mostri, sono persone come le altre.
Non è tanto un hot take alla fine,
Vabbè, qua se vai, se dipende su in che platea dici sta roba.
Però aspetta, il punto
qual è? È che questo tipo di personaggi nascono quando ci sono delle situazioni di degrado e tutti fanno finta di niente. Perché parliamoci chiaro, mo è capitato a sto povero ragazzo Willy, giovanissimo.
È la seconda volta che capita,
Però a quante altre situazioni come queste, che per un motivo che è puramente fortuito, si finisce ad evitare che ci scappi il morto? Perché basta uscire la sera dopo una certa ora, magari in certi posti dove si beve tanto, e sai quante ne vedi di possibili risse che stanno per scattare e poi non scattano perché magari c'è uno delle persone prese in campo quella sera che si fa scattare il cervello e dice no vabbè, a me se ce ne andiamo.
L'altra sera,
capito? È pieno il mondo di queste cose qua. Quindi
poco prima di Natale due ragazzini di 14 anni si sono accoltellati.
Due
albanesi erano, si sono 14 anni,
A 14 anni
uno si è fatto male,
hai visto?
14 anni.
Mo è giusto che l'abbiano condannati, anche se io devo dire, e qua c'è il secondo TX, che secondo me è stata un po' una condanna a furor di popolo, perché è improbabile che i fratelli bianchi abbiano colpito per uccidere, loro volevano colpire per colpire, quindi si poteva parlare più di omicidio preterintenzionale.
Esattamente.
Cioè, è capitato che l'abbiano ucciso, probabilmente non hanno iniziato a menare con l'intenzione di uccidere.
Vabbè,
però sicuramente
questo qua non lo so, perché comunque sì, l'hanno picchiato per 10 minuti di sera.
Erano 4 contro 1,
Visto, ve l'ho detto che erano hot takes.
No, poi il primo take io sono d'accordo con te, il secondo no, perché se tu sei un giocatore,
un lottatore
di MMA, significa che comunque hai l'esperienza per sapere come funziona.
Ci sta, però io ti dico no.
Posso dire una cosa? Molta gente che fa MMA si è dissociata.
Beh, certo.
Perché su Facebook la gente, i boomer soprattutto, e i leoni di tastiera si sono messi su Facebook
a dire MMA,
MMA pericoloso, l'MMA è una merda,
pugilato, non è la stessa
cosa. Se la sono presa come
il calcio stesso, ma tu che ti usi spesso le gambe, perché non girare la forza delle gambe? Se dai un calcio fatto bene a uno in testa lo ammazzi.
Sì,
allora è pericoloso per il calcio.
Sì,
è vietato fuori dalla palestra,
fare a botte, giusto?
Di allenamento,
perché questi non erano pugili, non erano artisti marziali, questi erano criminali. Però ecco, il mio punto è che va bene, ne hanno voluto fare un simbolo, ne puniamo uno per educarne 100, va bene.
Però io posso dire una cosa, perché sono tutte e due gli hot takes, sono interessanti, vorrei tornare sul primo.
Vai.
Diciamo, noi abbiamo avuto un'esperienza simile, cioè credo che tu volessi dire... In questo caso c'è scappato, parliamo chiaro, in questo caso c'è scappato il morto, e quindi tutti i riflettori sono finiti lì, e quindi diciamo le pene, diciamo, è stato dato il massimo in quanto c'erano i riflettori in questo caso.
Ma quella è stata.
Però noi, per esempio, a Ferentino, adesso senza fare nomi, c'è stato un caso dove non c'è scappato il morto, però una situazione che poteva essere simile, no?
Beh,
no.
Certo, là
c'è stata un'aggressione,
ne parlammo un po' di tempo fa.
Sarei curioso di vedere anche come è andata a finire.
Ma probabilmente è ancora aperta la questione.
Ancora aperta, però diciamo, giusto per riassumere, a seguito, classica situazione, magari la parolina in più a una ragazza, almeno a quanto si è detto, il gruppo di come dire Avenger,
Avenger, perché diciamo anche in questo caso che dice Cugino Hit c'era il problema della questione del colore della pelle, che era diciamo quello sbagliato,
esatto. Era quello come il meme dei Griffin, no? Quando bloccano Peter Griffin, era un po' troppo scuro.
Esatto.
E quindi diciamo sono spuntati fuori i paladini che hanno
ci sono lanciati in serie,
ripeto, senza fare nomi. La situazione immagino sia ancora aperta, però quello è un caso, no? Cioè quella è una cosa dove nessuno interviene a livello culturale, nessuno diciamo ne parla più di tanto in qualche modo. Ci si fa il segno della croce perché non c'è scappato il morto, però è un caso.
Esatto, tra l'altro là poi mi ricordo che quando ancora c'avevo Facebook, avevo partecipato a una di queste discussioni in alcuni gruppi Facebook su questa cosa, dicendo, cioè, sei contro uno non è giusto, e là pure a me mi arrivarono mezze minacce.
Esatto.
Capito, per cui mo i fratelli bianchi è successo, ma situazioni come queste ce ne stanno ovunque in Italia, succedono di continuo.
Vogliamo parlare
e non è che si scusa Marco, sì. Voglio finire solo su questa cosa. Non è che sti fratelli bianchi sono veramente dei mostri, come si dice, che sono spuntati un giorno fuori dal nulla, assetati di sangue, hanno ammazzato un poveretto che passagli per caso.
Cioè non erano il Demogorgon.
No, questi sono come loro, ce ne stanno tantissimi, che sono dei criminali che nascono in situazioni di degrado e usano la forza per prendersi quello che si vogliono prendere. E come loro ce ne stanno tantissimi sparsi in tutta Italia. Stavolta c'è cascato il morto, però se non c'è scappato il morto. Però se non si smette di pensare a queste cose qua, cioè come se fossero delle cose particolari, speciali, dei mostri, e non qualcosa da dover affrontare in modo sistematico, ci continueranno a essere criminali di questo tipo e ogni tot tempo ci scapperà il morto. Poi ci scappa il morto, uno butta in galera per sempre i colpevoli di turno, poi continua a fa finta di niente e ogni tanto risuccede.
Cioè se vogliamo
posso
dire questo, poi dire. Se vogliamo trovare un mostro, secondo me il mostro è la cultura dell'odio.
Oh, senti Cugino, ti sembra scemo.
Perché
invece
l'odio è una palla al piede. E qui cito American History X, grande. Vai Bresh.
No, dicevo, sono d'accordo, perché comunque sì, io non penso che le persone nascano cattive, no? Non penso che una persona nasce che è già un criminale, già un razzista, già uno che piglierebbe e andrebbe ad ammazzare un poveraccio per mezzo alla strada. Detto ciò, processo mediatico meno, è pure giusto che se ammazzi un ragazzino di 17 anni paghi.
Certo,
e
certo.
Quindi voglio
dire, a questo punto di poter di questo Bresci, mo i fratelli bianchi, l'ergastolo e gli altri due 21 e 24 anni, perché avrebbero dovuto dare l'ergastolo a tutti e quattro,
perché non hanno, si sono fermati quando hanno visto il corpo di Willy,
hanno
deciso di fermarsi, invece i fratelli bianchi hanno continuato a piccare.
No, cioè, sì,
ma in realtà io poi mi sono seguito il processo e bene o male invece, cioè poi chiaramente quando stanno in queste situazioni è sempre così, hanno iniziato tutti a far scarica a barile.
Sì, sì, tra di loro, è vero.
Se non sbaglio c'erano più testimoni, alcuni amici di Willy.
Che
quindi
dicevano questa cosa qua.
Tra l'altro diciamo una cosa, ribadiamolo.
Testimoni oculari, quindi poco
scanso equivoci, ribadiamo una cosa. Processo, questa è sentenza di primo grado, fino al terzo non si sa se sono colpevoli.
Sì, tra l'altro. Sì.
Speriamo, almeno qui.
Diciamo, noi
Italia possono sempre ribaltare.
Ripeto, lungi da me essere giustizialista, però già in Italia si sa quanto durano i processi, si sa quante volte criminali poi alla fine non vadano effettivamente in prigione. Quindi spero che almeno questa volta qualcuno paghi.
Ma allora, vabbè, diciamo che sì, indubbiamente non usciranno mai di galera.
Speriamo. Se mi posso permettere, secondo me dovrebbe pagare anche la mamma dei fratelli bianchi, perché ha avuto il coraggio di dire che cosa hanno fatto di male ai miei figli, tanto era un negro.
Infatti
con la madre del genere dove vuoi arrivare?
Certo,
attenzione,
certo. Questo è il discorso che si faceva prima, cioè nel senso, questi non è che sono usciti fuori dal nulla, sono nati in un contesto che gli hanno insegnato, dove hanno imparato a farse cose.
Voglio dire solo una cosa, allora, certo. A parte Willy, noi abbiamo avuto un caso simile
vicino
ad Alatri,
dove Emanuele Morganti
ha perso la vita proprio
nello stesso modo
possiamo dirlo, dai, 4, no, forse pure 12, di più, 12, in 12, e veramente Emanuele era, da come si dice, era riconoscibile. Che poi lui cercava di scappare, loro lo rincorrevano e vabbè.
Poi pare che fu pure per una cosa veramente stupida, perché fu uno scambio di persona.
Sì, uno scambio di persona, tra l'altro, sì.
Un ragazzetto che praticamente aveva i buffi per la droga, gli avevano detto a questi qui, mischiati pure loro nello spaccio, sì, che questo ragazzo che doveva dei soldi a qualcheduno stava in quel locale là, sono andati e poi non si sa come mai hanno preso questo poveraccio invece di quello, non che, per carità, non che quello che indebitato doveva essere picchiato, assolutamente no,
sì, sì.
Però comunque
poi,
sia
ci sono che ci sta dietro
poi,
questa
cosa qua, da che poi da quello che si dice tra i vari amici di Emanuele solo uno è intervenuto e si è preso pure lui le botte, e questo ragazzo è stato in coma pure lui.
Vedi.
Ma perché comunque qua diciamo c'è da fare anche un altro discorso, cioè il branco fa paura, cioè se
t'arriva da solo
il branco,
no il branco fa paura, però fa da solo
chi sei,
cioè se tu vai tu stai in branco.
Ah sì sì, certo, no, però diciamo bisogna entrare nel contesto, no, cioè questi due fratelli bianchi poi sono grossi, nel senso, per come
si raccontava, sì, grossi, muscolosi, allenati a menà,
e sono intervenuti in modo molto irruento, nel senso, certo, che sentendo dalle testimonianze, cioè, questi gli hanno tirato un calcio frontale, loro dicono, diciamo, sul fianco, per non cercare di colpire organi,
sì,
vitali,
vabbè.
I testimoni che chiaramente spingono,
quindi sono scesi e vogliono menà.
Sì.
Si è creata una situazione dove praticamente un po' come gli squali quando sentono l'odore del sangue e si buttano tutti,
sì,
addosso,
sì,
cioè
sì,
poi
sì,
è
sì,
in un attimo magari neanche ti accorgi di quello che sta succedendo, però poi ci scappa il morto, cioè
sì, ma poi in mezzo di cioè, allora, come diceva Cuginetti, il branco fa paura, nel senso che se tu ti vedi arrivare 4-5 persone che ti vogliono di là, ma che fai? Perché è vero, è chiaro che uno nella mente fa tipo Jackie Chan, ne blocco uno, meno, no. Ma se ti arrivano 4-5 persone, tu non puoi fare niente, cioè o riesci a scappare o abbuschi.
Deve pure il culo a scappare.
Esatto, oppure abbuschi, prendi le mazzate. E poi tra l'altro ho letto una statistica, non so quanto fosse veritiera, però dice che un uomo in media sovrastima la sua capacità di fare a botte del 6000%. Che chiunque si è immaginato a far mazzate, secondo me è vero, perché quando tu immagini, è una cosa che si dice, se c'ero io facevo questo
cioè,
e quest'altro.
Praticamente ti immagini che sei Capitano America.
Capito, tu stai là, dici pum pim pam, invece poi se ti trovi ti arriva una sveglia in bocca, ti accorgi di niente, vai in terra e buonanotte.
Allora, una domanda allo Zazza, ma anche ai zazzatori e zazzatrici. Vi è mai capitato di trovarvi, chiaramente non in una dinamica così violenta, ma in una dinamica simile dove, per esempio,
a me sì,
questo è interessante, no? No, non per forza, adesso se vuoi darci questa...
A me mi è capitato e ti assicuro, cioè non ci capisci niente.
Ce la vuoi raccontare?
Attenzione! Nel senso, allora, mi è capitato di trovarmi in una dinamica simile dove ci stavano tante persone che si stavano a menà, non io per fortuna, ok? E ti posso dire però che se tu ti ci trovi in mezzo
è brutto,
o se non ti allontani subito non ci capisci niente, perché c'è gente che, cioè, nel senso, uno già a 180 gradi, raga, parliamoci chiaro, la nostra vista è a 180 gradi, che vuol dire che quello che ti succede dietro non vedi niente. Se uno ti arriva da dietro in mezzo alla cacca, ti dà un cazzotto sulla nuca, tu vai per terra, basta, capito? Eppure se ci stanno 5-6 persone che si stanno a menare davanti a te, ma dove metti mano? Cioè, capite qual è la questione? Per cui la prima cosa è sempre non trovarcisi mai. Ragazzi, state a vedere qualcuno che si mena, gambe spalla, e correte.
Chiamare le autorità.
Esatto.
Chiamare le autorità.
Però
questa storia dei paladini è una grandissima
cazzata. Cioè, a meno che non sei veramente uno che c'ha, che c'ha veramente una formazione.
No, lo sai il fatto che se tu in una rissa, no? Vedi una rissa e cerchi di bloccare quella rissa, è pure una cosa giusta, giustamente.
Ma ci finisci in mezzo.
Però automaticamente o ti prendi un cazzotto in bocca o ti partono 5-6.
Diciamo che lo stesso Willy era intervenuto per
però questa è un po' la
perché come la blocchi, cioè per esempio, beh, io ho raccontato già in precedenti puntate del mio scontro nel reparto ortopedia.
Sì, i leggendari scontri di cugino Izza.
Un contento di essere già al reparto ortopedia.
Esatto, già la lotta tra
sciancati, cugino Izza.
La lotta tra sciancati, però mi è capitata un'altra situazione. Non era una rissa dove io non ho preso parte. È anche un po' divertente, così drammatizziamo. Eravamo in una partita di calcetto.
Ah, sì, me la ricordo.
Si era creata una situazione dove uno dei giocatori aveva dato buca ad un altro gruppo, quindi di nascosto era venuto a giocare con noi dando buca ad un altro gruppo
facendo
saltare la partita a quegli altri. Quegli altri sono venuti in 10 al campetto, sono entrati e senza dire nulla hanno iniziato a inseguire questo fantomatico traditore. Allora io che non sapevo nulla, istintivamente mi è venuto di cercare di fermarli. Okay. Quelli mi stavano a tirare pure a me. Io mi ricordo un tizio, che no, appunto non posso fare nomi, però ha iniziato
Paride.
A inseguire. Non era paride. Ha iniziato a inseguirmi, ma senza una ragione. Cioè, ho detto tipo qualcosa, oh raga, state calmi. Questo mi guarda, senza dire nulla, inizia ad inseguirmi per tutto il campo. Raga, la cosa migliore che ho fatto in quel momento è girare i tacchi e correre.
Ma quindi che avete fatto? C'è tipo una roba tipo Ben Hill.
Ben Hill,
c'era pure la musichetta con Ginoit.
Come si è conclusa poi la gara?
Come si è conclusa? Non lo so, io sono iniziato a scappare. Poi a un certo punto hanno circondato il fantomatico traditore. Fortunatamente non gli hanno fatto nulla di che, gli hanno dato qualche pizza in testa, un cappottone. Però diciamo, erano partiti con l'intenzione, raga, facevano. Cioè, avevano spaventato. Io ricordo ero piccolino, a me questa cosa aveva spaventato. Figuriamoci se mi fossi trovato in una situazione come quella di Willy. Io là la mia reazione istintiva è stata scappare. Cioè, figurati se ti trovi uno che ti viene grosso e ti tira un calcio con l'addestramento da MMA. Lì che
Willy
fai?
È stato coraggiosissimo. C'è da dire che tante persone non avrebbero fatto la stessa cosa al posto suo. Però io il consiglio che posso dare io a chi si trova in quelle situazioni: evitate di entrarci.
Però quando è che questo paese smetterà di aver bisogno di queste figure che poi noi chiamiamo eroi?
Bravo.
Che ci perdono.
Oh, cugino, tu ti ricollega il discorso che facevo io all'inizio. Qua il problema non è sbatti in galera per 30 anni i fratelli bianchi, perché tu sbatti in galera per 30 anni i fratelli bianchi, non hai risolto niente, perché domani, io ti assicuro che domani, in qualche comune della provincia di Frosinone, ci starà qualcun altro che starà a fare le stesse identiche cose. Perché tanto questo tipo di personaggi non imparano, magari manco l'hanno seguito il processo.
No, pare non sono d'accordo.
Vai,
non
dici.
Sono d'accordo.
Vai.
Non sono d'accordo sul fatto che tu dici. E i fratelli bianchi non serve che te li metti in galera. Serve, cazzo, Paride, serve. Tu hai ammazzato una persona, quello devi fare. Punto, pensiero.
Aspetta.
Devono stare in galera, punto.
Aspetta, lui dice, giustamente, metti in carcere due persone che hanno fatto questo. Ce ne saranno altre 50
in
provincia che faranno di peggio.
Dice, metti in carcere.
No, diciamo che una cosa.
Ma quando mai ha funzionato metti in carcere la gente?
Una cosa non toglie, non esclude l'altra. Perché se no.
Che poi che tu sei una merda, quello è un altro discorso.
No, lo sai che
pare.
Ma proprio io.
Proprio tu pari.
No, tu persona.
Pari in galera.
Tu persona che commetti cose così schifose. Che tu sei una merda è un altro discorso, però giustizia, padre, la giustizia va fatta, punto.
Ma non è, una cosa non esclude l'altra, perché nel senso è giusto che chi sbagli paghi, però poi per prevenire uno dovrebbe lavorare sulla società.
Quello che dico io è questo, prevenire è meglio che curare. Io ti dico questo, se avessero fatto opera di prevenzione, se non si fosse creato quel degrado che faceva nasce figure come quelle dei fratelli bianchi, ma può essere che Willy stava ancora vivo.
Esatto, il problema sono i genitori.
Però ti dico che secondo me il problema è anche il contesto sociale.
Vabbè,
ovvero che ci vogliono, ad esempio, Mona, torniamo un attimo, diciamo, da queste nostre parti. Per esempio, se tu prendi dei ragazzi giovani, giovanissimi, e l'unico divertimento che gli dai è bere. L'unica cosa che puoi fare se esci il sabato sera per divertirti a bere. Però poi cose come queste succedono. Io mi ricordo, ho visto proprio il processo che uno dei fratelli, degli amici dei fratelli bianchi, non mi ricordo quale dei due, gli diceva proprio questo. Diceva: io durante la settimana lavoro, il sabato mi voglio divertire, voglio bere. Cioè, scusami, mi voglio divertire uguale voglio bere, cioè non ci sta qualcos'altro da che fare. Puoi fare se ti vuoi divertire, perché è chiaro che se tu a una persona ci metti l'alcol in corpo e poi si crea una situazione, uno non capisce, la prima cosa che fa è meno.
Allora, sì. Questa cosa l'abbiamo notata anche io e Pari dell'altra sera, ci siamo fatti una passeggiata qua. L'unica cosa che ci stanno, ragazzini ubriachi,
ragazzini ubriachi.
Cioè ci stanno ragazzini di 14 anni, se tu... Ah, lei lo sa meglio di me perché lei lavora là, quindi lo sa. Ci stanno ragazzi di 14 anni seduti, ubriachissimi, che non si reggono in piedi, gente che fa rissa, gente che basta uno sguardo o un semplice o scatta la rissa, subito, immediato.
E quei ragazzi, noi c'erano 14 anni, quando arriveranno a 20 anni, che sono grossi?
Faranno di peggio.
Che fanno? Se di peggio. E poi quando ci scapperà il prossimo morto, allora bisognerà dire come è potuto succedere. Raga, perché è successo? Perché questi da quando c'erano 14 anni e divertirsi, si embriagano e si menano. Ecco come è potuto succedere.
Zazzatori, zazzatrici, amministrazione, come si può evitare un altro Willy?
Chiamate lo Zazza Podcast che c'ha tutte le soluzioni.
Vabbè, mica proprio tutte.
Abbiamo dei consigli.
No, dei consigli. C'ho del tritolo dietro la macchina.
Ecco, anche.
Che cosa ci
no,
vuoi?
No, si scherza e salirà, sei irriverente.
Ma io adesso vorrei sentire il parere di una persona un po' più grande di noi.
Mark Senior.
Mark Senior, alla tua età c'erano questi problemi?
Allora vi racconto in breve una storia che mi è successa all'età di 21 anni esattamente.
Ah, ok.
Allora, una persona di mia conoscenza ha avuto una discussione con un ragazzo un po' più piccolino, questo un po' bulletto. Prima sono volate parole pesanti.
Bulletto era quello piccolo?
Quello più piccolo. Poi questo se n'è andato, stavo col motorino, questo con la macchina, quello un po' più grande, che sono finite le parole, questo ritornano in tre.
Ecco qua.
E questo scende dal motorino e iniziano le parole pesanti. Quello un po' più grande, come educazione, ci ha dato uno schiaffo, è partito uno schiaffo. Questo un po' più piccolino, io parlo di età di 2-3 anni di differenza, non stiamo a parlare di 40 e 20, okay. Stiamo a parlare di 22 e 17.
Ok.
Finisce la sta storia per una questione di parcheggio, poi ti devo dire una stupidaggine. Il motorino parcheggiato al posto da una macchina, sto motorino dava fastidio, non lo voleva spostare, quello era il posto del padre di sto ragazzo e ne è nata una discussione e è volato uno schiaffo. E praticamente io ho capito la situazione, ci ho detto a sto tizio: senti, sta a caso che ci allontaniamo un attimino. Questo mi dice: no, stiamo sotto casa, io da qua non me ne vado. Vabbè. Questo si allontana un attimo, io rimango da solo, mi trovo accerchiato da 15-20 persone perché non mi ricordo quanti erano.
Madonna.
Chi con le catene, chi con la mazza da baseball, chi con la mazza da ferro. Io mi sono trovato un attimino, cioè, come diceva prima lui, no? Prima ne parli, dici: Madonna, io là chissà che avrei fatto. Ti caghi sotto.
Ecco.
Ti caghi sotto perché ti trovi con 10-15-20 persone che ti accerchiano, volano schiaffi, volano calci. E vola di tutto. Io sono riuscito a fermare uno che mi era venuto addosso con una catena. Questo me l'aveva tirata una catenata senza motivo, non sapendo nemmeno che io non c'entravo nulla. E mi sono ritrovato con queste persone addosso. La fortuna è stata che io sono caduto perché mi hanno spinto contro il motorino. Quando ancora giravano i motorini con i pedali, il sì, il ciao, questa roba qua. E sono caduto, loro mi sono venuti addosso e seminavano tra di loro praticamente. Praticamente è nata una rissa.
Pensate.
È nata una rissa. Questi si sono messi a menare perché poi nel contesto della rissa si sono avvicinate persone da tutte le parti e menavano. Si menavano tutti. Io stavo sotto a 5-6 persone e mi stavo a far male perché questi pesavano. E roba di qualche minuto sono arrivate due pattuglie della polizia. Nel frattempo che arrivava la polizia, le sirene, questi hanno iniziato a scappare. Io mi sono alzato. Nel frattempo che mi alzavo, mi sono arrivati due calci, uno in bocca e uno qua sotto allo zigomo, tra virgolette. E mi hanno spaccato lo zigomo qua e il labbro. Niente. Però alla fine io non c'entravo niente, io stavo soltanto là. Perché poi ci disse a sto tizio: fermate un attimo, che cazzo è sta cosa da mettere le mani addosso? Cioè, stata lì dica quelle parole, basta, avete finito. A che serviva lo schiaffo? Perché questo: oh, figlio di puttana, ti spacco la faccia e tu non sai chi cazzo sono io. sono tutti forti, non lo so perché sta cosa di tu non sai chi sei io, che cazzo sei, una deficiente poi alla fine.
Certo.
E niente, poi è successo che io sono dovuto andare all'ospedale perché tra l'altro dopo sei mesi, cioè, mi hanno chiamato pure a giudizio, sono stato denunciato. Cioè io non c'entravo un cazzo.
Mi hanno pure denunciato a te.
Mi hanno denunciato a me e i poliziotti quando sono arrivati mi hanno detto guarda la maggior parte di questi già sono recidivi, minorenni, spacciatori, ladri, nella zona delle case popolari, capito? Non, nulla a togliere le case popolari che io ci sono cresciuto. Era gente che era arrivata da poco dalle zone basse dell'Italia, avevano fatto sta banda, capito? E davano fastidio a tutto il quartiere. Mo sono spariti praticamente, non esistono più perché ormai sono tutti adulti. Qualcuno è morto, qualcuno sta in galera, gentaccia praticamente.
Tutti dottori.
Praticamente sono tornato, sono andato all'ospedale e me li sono ritrovati all'ospedale. Loro sono andati all'ospedale, no, loro sono andati all'ospedale a denunciare che io l'avevo menati, cioè,
capito,
il dottore quando mi ha visto mi ha detto ma quanti erano questi che, dico guarda non lo so, tutti io mi sono trovato accerchiato, io non ci ho capito niente, io so solo che ho sentito schiaffi, calci, sono caduto, poi
è normale,
la fortuna è stata, la fortuna è stata la mia che buttarmi a terra e coprirmi la testa, perché volavano calci, schiaffi, boh, però si sono menati pure tra di loro, te lo posso assicurare, e il, che il poliziotto mi disse denunciali, che mi dico come mi metto a denunciare. Sì, ragazzini,
queste cose sono sempre successe.
Io non mi sono fatto quasi niente a parte questi due tagli. Che non...
Quindi non hai denunciato?
No, no. Però loro volevano denunciare. Fortuna è stata che il poliziotto alla, all'ospedale, perché prima c'era un poliziotto fisso, proprio poliziotto, c'era proprio la stazione della polizia dall'ospedale a via Mazzini. Mo ci mettono le guardie giurate, no? E me, cioè parlarono con questi, ci disse guarda non mi conviene fare una denuncia a voi perché voi già siete recidivi, rischiate comunque. E dopo sei mesi mi arrivò una denuncia a casa per percorse minorenni a me e quest'altra persona, e andammo, io mi sono presentato senza avvocato, ho portato soltanto il certificato dell'ospedale, 30 giorni di guarigione. Poi là il dottore ha capito la situazione, la gravità della situazione, e ci ha messo da tutto, capito? Certo. Braccio lussato, costole inclinate, bla bla bla, tutte cose. Ma loro solo agevolare, meno male. Meno male, no, perché sennò stavo in mezzo a un mare di merda. Per quattro cretini, tre parole di troppo, tre mezza parola di troppo, è volato uno schiaffo, è successo un macello.
Ecco qua. Queste macello, situazioni come queste capitano dappertutto.
Sì. Io mi sono trovato un'altra volta in mezzo a un'altra rissa che io non c'entravo niente. Si è ammazzato, ma che cazzo. Una volta cicati.
Infatti è questa brutto. È la cosa, se capi una roba del genere, la prima cosa che poi fa, gira i tacchi, sì, te ne vai.
Mi dispiace per chi ci rimane, pazienza. Una denuncia oppure prende dei danni irreversibili.
Come è successo, poraccio.
Ragazzo, mi ha insegnato la mia bravissima mamma, gioco da, con le mani.
Giochi da villani.
Io invece mi sono trovato in mezzo a una rissa brutta, a Rimini, in una manifestazione.
Attenzione.
Mark conosce brutta gente, ecco perché si trova in brutte situazioni.
Mark è detto il freddo
del Frosinone.
Non è Marco, Mark è detto il semifreddo del Frosinone.
Buono.
Adesso cambio nome, mi chiamerò Marco e Semifreddo.
Il semifreddo.
Buono. Era pischetti. Attenzione, cioè,
una manifestazione, una manifestazione tutta in mezzo a una rissa, ma c'è una rissa. Manifestanti e Cellerini. È stata brutta.
I Cellerini menano, compa. Menano.
Cioè, io più gli dicevo Cellerini, non c'entro niente.
E più te menavano.
Più mi stavano col manganello.
E niente da fare.
M'hanno fatto proprio male.
Vabbè, ma Cellerini si vede che sono gente particolare. Cioè,
che gente che il giorno prima faceva come i fratelli bianchi.
No. Attenzione.
Oh, alla storia non tagliare.
Forse ci,
ci dissociamo. Ci dissociamo per evitare querele.
Però c'è da dire
mi
che
dissocio, mi dissocio. Dai,
io straniero, amico, io straniero, non capisco.
Ecco qua. Ecco.
Ogni volta che vedi i servizi, vedi i Cellerini che si buttano addosso anche ai passanti perché pensano che siano ultras.
Sì,
cioè. È gente che purtroppo ha una mentalità, un tipo di. Volete chiamarlo addestramento? Per me non è addestramento, per me è.
Tu puoi addestrare quando ti pare. Tu puoi addestrare quando ti pare. Ma quando un uomo ci viene il sangue agli occhi.
Sì, certo.
In certe situazioni, quando c'è l'adrenalina che ti pompa in corpo e sei abituato alla violenza, non ci sta addestramento che tenga, regà. Se mena tutti quelli che ti capirono sotto mano. Stop, uno è inutile che uno sta a pensare no perché l'addestramento, quello, quell'altro, le arti marziali, Se a una persona ci viene il sangue agli occhi, l'adrenalina in corpo, abituata alla violenza, mena finché non si è sfogato. Quando si è sfogato si ferma.
Ma appunto, cioè, ma da entrambe le parti, però pure, cioè pure nelle forze dell'ordine, mo, perché mi la sono venuti in mente i cellerini?
Voglio dire solo una cosa.
No, finisco e poi sì, ti lascio la parola. Io mi ricordo la cosa di Filippo Raciti, c'era questo qua, bravo, che aveva fatto.
Stavo a pensare, quello a Palermo.
Esatto.
Bravo, c'era pensato la stessa cosa.
Un passante che aveva fatto ripresa col cellulare, un cellerino c'era passato di fianco, lo vede che stava a riprendere, questo cellerino era passato e gli è saltato addosso, proprio pam, de peso proprio. E lo stesso stava a fare, stava andando via, però stava a passare ripresa. Quindi purtroppo in questi contesti o sei ultrasso o sei
un gellerino. Qualsiasi persona.
Differenza, purtroppo.
Però posso dire una cosa? Sì. Io ho visto dei video dove i gellerini erano in 20 contro la piazza intera.
Sono pazzi, quelli sono fulminati.
I gellerini cap e
pazzi. Non c'è paura da un cazzo.
Cioè sono pazzi proprio, ragazzi.
Sono protetti, quelli possono menare come ci pare.
Sì, ma in 20 contro una piazza intera.
Vabbè, ricordiamoci sempre il famoso a Genova.
G8.
Sì, non c'è quello, bisogno di dirlo.
Lasciamo perdere.
Beh, c'è un film che parla di questo, molto interessante, tra l'altro, del regista di Romanzo Criminale, Solimane Agab, che parla, diciamo, un po' di come certe situazioni vissute dall'interno poi rischiano di diventare tossiche, no? Cioè là si parla, è molto interessante perché c'è uno dei cellerini che poi denuncerà gli altri che avevano fatto dei soprusi.
Che poi tra l'altro nella realtà quel cellerino diventa tossico, però vabbè.
Ah, è certo, è Filippo, oddio, come si chiama? Filippo Nigro?
Sì, Filippo Nigro.
E comunque, è un film interessante, guardatelo, perché dimostra come è chiaro che non è che perché uno indossi un uniforme significa che sia sempre nel giusto, così come non significa che sia sempre nel torto, insomma, è chiaro che è un lavoro e non tutti sono predisposti a fare quello.
Ho scoperto che in mezzo ai caciaroni ci stanno le guardie mischiate,
certo,
che sì, incitavano alle risse, incitavano alle violenze. È stato scoperto, è uscita fuori la merda e poi hanno insabbiato tutto, non se ne sa.
Ma quelli sono cose che davvero
non perché è stato visto sti tizi che incitavano alla violenza, bla, bla, lanciavano fumagine e poi si ficcavano in mezzo alle guardie.
Ma è mica una cosa esclusiva del G8, no,
G8, un po' dappertutto,
no, un po' dappertutto,
sì, ma non solo in Italia,
tipo,
sì,
tipo quando vedete che ci sta la linea dei cellerini, no? E i manifestanti che avanzano, molti manifestanti avanti stanno fermi, certo, cercano di andare indietro per non caricare le guardie, e da dietro vengono spinti, vengono proprio spinti per fare caos, per creare caos.
Quindi io però su questo mi sento di andare un po' controcorrente, nel senso che secondo me c'è una forte differenza tra il caso, cioè tutti i casi di cui abbiamo parlato prima, caso bianco,
sì,
eccetera, eccetera, certo. Diciamo situazione, scontri tra cellerini e manifestanti, perché appunto è vero che ci sono state delle situazioni come il G8 che insomma è evidente quello che è successo, però mi sembra che siano due cose
differenti.
Da una parte si parla di chi fa il suo.
Ogni manifestazione che sono stato, ho visto delle cose che erano un po' limite. Mo, non voglio dire. Da ambo le parti.
Vogliamo cantare la canzone
di Romanzo Criminale?
No, io direi che chiudiamo qui questa sezione. Quindi diteci cosa ne pensate. Commenti, commentini, commentucci. E che altro è successo qua in zona?
Io vorrei parlare di una cosa che torniamo nei nostri nostro caro argomento nerd, mondo nerd, le nostre cose più leggere.
Ogni tanto ce lo ricordiamo.
Allora, avete visto questa quarta stagione di Stranger Things?
Sì.
No, perché mi fa cagare.
Ecco, Mark, proprio così. If only could make a deal with God. Ci cantiamo.
Però non è questa la canzone che è diventata famosa.
Master.
Anche.
Master.
Beh, certo che l'abbiamo vista e ci è piaciuta.
A me è piaciuta. Devo dire, la quarta stagione è quella che mi è piaciuta di più di questa mirabolante serie.
Io la metto prima. Come seconda. Prima, la prima è intramontabile. Questa qui mi sono piaciute tantissime le tinte horror.
Bellissimo il personaggio di Eddie, amatissimo da tutti quanti, che purtroppo, spoiler,
muore.
Muore
male.
Muori, ma ci sono le teorie che dicono che tornerà in vita. Chissà.
Però è morto suonando Master of Puppets, quindi.
È morto poco dopo.
Facendo un concerto metal
nell'Underdark.
Sì, praticamente.
Underdark. Upside Down, l'Underdark e D&D. Vabbè, ma è quello.
Siamo ambiziati.
Però è quello, raga. È dai, quello, su. L'Afterbirth sono nerdoni.
Ci stava una cosa che girava su Facebook, no? Che diceva. Immaginate se Eddie sta masterando quella quarta stagione di Stranger Things.
Sarebbe una cosa interessante, però. Che ha fatto? Che praticamente non ti danno abbastanza indizi per capire una cosa del genere. Cioè, sarebbe tutto.
Però sarebbe figo.
Ma io spero. A me è piaciuto molto il personaggio. Spero che un modo per riportarlo in vita lo trovino, però non ci credo troppo.
La sfera del drago.
Di solito quando riporto in vita i personaggi
non è mai una cosa buona.
Ricordo Buffy quando fece
secondo me
che
però,
l'ultima stagione
che porcata,
oppure Supernatural che sono nati
pure Andreotti quello mi ricordo che fu un episodio particolare
uccisero tipo 100 unicorni e portarono in vita
Andreotti. Sì
100 unicorni e una fata.
Presidente. Abbiamo già parlato di quella scena.
Quindi bello Stranger Things. L'unica cosa che mi auguro io è che nella prossima stagione ci mettano un salto temporale, perché gli attori ormai sono enormi.
Sì, ragazzi, allora
cioè, non sembrano più bambini.
Sì, dobbiamo assolutamente studiare come cosa, Marco Troia.
Ne dobbiamo parlare di questa cosa, perché veramente hanno raggiunto un limite.
Quanti anni cioè, hanno?
19, allora, media 18-19.
Allora, io voglio solo dire questo, cioè l'unico di quei personaggi che
assomiglia un bambino
è Dustin. Sì. Cioè, Dustin, secondo me, gli devono fare una statua d'oro dove lui che sorride, quel sorriso un po' toothless. Perché gli altri, ragazzi, cioè Lucas sembra uscito da un video di 56.
No, Lucas è pronto per l'NBA. L'anno prossimo si segna.
È vero.
Inizia a fare canestri.
C'è Millie Bobby Brown, che diciamoci la verità, Dio benedica, perché insomma. Ormai Brown, che insomma ormai è cresciuta, non è più bambina, no?
No, infatti.
Diciamoci la verità.
Io spero che nella prossima, cioè nella quinta stagione, come dice Pari,
ci mettano un salto temporale.
Sì. Poi ci sta Mike, che ve lo ricordate, la prima stagione, tutto sto vicino, dolce, così. Ha fatto un naso aguino, sembra
sta diventata un driver. Stai da un driver. Anzi, no.
Prenderanno Adam Driver per l'ultima stagione.
Ma magari.
Cioè, secondo me, se tipo Vecna incrocia Mike un po' al buio, secondo me si spaventa Vecna. Cioè.
E poi c'è Will che è enorme.
E poi c'è Will, ragazzi, che è enorme. Hanno provato in tutti i modi a renderlo bambino. Ci hanno messo una parrucca a scodella
terribile.
L'hanno chiuso in questa camicetta messa nei pantaloni, con i pantaloni tirati tipo ascellari. Per renderlo, diciamo, il più bambino possibile. Anche ma spoiler.
Nella serie, quanti anni sono passati? Effettivamente sono passati anni.
No, nella serie dovrebbero averci tipo 16 anni, una cosa del genere.
14-15 anni.
Scusa, quanti anni nella serie sono passati? Nella timeline?
2-3 anni.
Sì, più o meno, credo. Forse 3 anni.
Secondo me Will potrebbe prendere Vecna per la gola, lo sfonda di mazzate.
Sì, cioè, Will
sicuro.
Sì.
Spoiler enorme.
Perché quindi, se ho capito bene, cioè tipo non è che fanno una serie all'anno, hanno fatto ogni 2-3.
Allora, se vuoi sapere proprio cronologicamente quanto tempo è passato, la prima e la seconda, se non mi sbaglio, sono più o meno attaccati.
Sì,
no?
Sì.
Poi c'è
sono
la terza che è un anno.
Sì.
Sono uscite nel 2016-17. Ok.
No, poi la terza 17. C'è un salto 16, di un 17, anno no. Nella terza c'è un salto di un anno. E questo dovrebbe essere un altro salto di un anno, quindi
mi
più
sembra
o meno
6 mesi. Non voglio far pignolo, fare punta al cazzo. Però dovrebbero essere 6 mesi.
Insomma, allora, 3 anni al massimo. Dalla prima stagione. Quindi se tu vedi le foto di questi della prima stagione, li vedi adesso, è chiaro che è ormai hanno proprio hanno raggiunto il limite.
Sono passati più di 3 anni.
Beh,
io
sì,
spero che non faranno la cosa che succede in molte serie dove cambiano i personaggi.
No, non credo.
No, lo sai che ha fatto tipo pure Misfits, no? Avevano raggiunto il top. Già tu non cambia tutti i personaggi.
Beh, però lì la storia si era un po' chiusa. Cioè, si era chiusa la storia di quando
si però cambiato. Tu capito da affezioni a un personaggio.
Io non credo che faranno così. Però insomma, no, per dire spero, che è necessita Duffer Brothers. Sappiamo che ci seguite. Un bel salto temporale. Perché si è fatta una
scelta. Poi tra l'altro stanno pensando anche a uno spin-off, no?
Ah sì?
Di Stranger Things, dovranno, sì, ancora non si sa bene che cosa. Ma ci sta, perché Stranger Things nasce come serie antologica. Poi in realtà, siccome erano piaciuti così tanto i personaggi e la storia della prima stagione, hanno fatto le altre stagioni. Ma in realtà dovevano essere tutte storie differenti. Quindi, diciamo, l'utilizzo della struttura della serie TV per creare altre storie ci sta.
Il problema è che ormai è troppo andato, perché vogliono per forza il setting negli anni 80, vogliono per forza questi ragazzini.
Ma no, ma mo faranno secondo me qualcosa di completamente diverso. A sì, proposito, no, di sequel, adesso anche il Trono di Spade avrà due sequel, cioè quello
su Jon Snow.
Snow e l'altro, che è quello che dovrebbe uscire per primo, con Matt Smith, che era tipo
House of the Dragon. È un prequel,
vabbè, prequel a livello di storia, sequel come,
che lì se dovessero, diciamo, rispettare il materiale cartaceo, perché lì c'è l'anno, lì hanno tutta una roba dove ci sono delle zone bianche in cui possono avere carta bianca gli autori della serie, ma lì c'è la storia fatta della guerra dei tra Targaryen, della guerra dei, come si chiama, tra la casata principale e la casata cadetta, tra Targaryen e Blackfyre, che usano tutti i draghi, cioè tu dovresti vedere una cosa come 60 draghi in una serie.
E a livello di soldi, su un botto di soldi, secondo me si inventeranno qualcosa. Sicuro. Anche perché il Trono di Spade, parliamoci chiaro, quando si è rovinato, quando ha iniziato ad utilizzare troppi effetti speciali, e allora poco su dialoghi e sceneggiatura.
Io aggiungerei troppi effetti speciali e con poche idee. Perché in realtà, per esempio, una cosa che, diciamo, mi è rimasta un po' qua del Trono di Spade, al di là che insomma ancora soffro per il finale, per esempio si cita tantissime volte durante le sedie questi ragni di ghiaccio grossi,
mastini.
Sarebbe stato molto figo vedere la battaglia di Winterfell, sti ragni al di là dei morti viventi, va bene, ok, l'abbiamo già visti, però sai, se in quel buio che hanno ricreato della
usciva fuori il ragnone,
sarebbe stato figo, insomma,
strizzavi.
Purtroppo però la serie TV rispetto ai libri è molto più low fantasy, molto più low fantasy, e li citano, e pure me l'aspettavo.
Comunque vediamo che cosa succederà.
Avete visto il secondo teaser del Signore degli Anelli?
Allora, io un'occhiata ce l'ho data, ho visto che c'è questa magica mistica cometa in arrivo, che
sarebbe Sauron, no?
È Sauron, sì. Sarà Sauron
o Sauron o...
Ma io su questa serie non ho proprio nessuna aspettativa.
Io sì, invece
non vedo come possa uscire bene.
Secondo me piace,
la guardo la volentieri.
Ma la guardo pure io, però raga, non c'ho proprio nessuna aspettativa, mi dispiace.
E se invece rompe il culo altre serie?
Magari.
Comunque il mio pelo percepisce che Alastor qui voleva dire una cosa, aveva un hot take
su che?
Su Stranger Things e sul personaggio più amato della serie, forse, no?
Beh, sì, io qui ringrazio Mark che mi ha dato l'assist.
Vai.
Perché io sono d'accordo che Eddie ci ha dato tutta questa grande interpretazione di questo personaggio, di questo freak che non sono un eroe, non sono un eroe nella realtà, solo su D&D. Tra l'altro, piccola parentesi, mi è piaciuto molto che nella prima puntata, verso la fine, ci sia il parallelismo tra la vittoria di Lucas nella partita di basket e la vittoria di Erika, la sorella, che fa un 20 critico e gli fa vincere la battaglia contro Vecna,
sì,
a D&D. Bel parallelismo per farti capire che sono entrambi due hobby dove ci si diverte tutti insieme, la gioia è la stessa,
sociali, diciamo.
Esatto, quindi c'è una partita di basket, è come una partita di D&D, cambia solo il modo, ma il divertimento, la socialità è la stessa. Torniamo su Eddie. Allora, bellissimo personaggio, ha un bellissimo sviluppo, secondo me l'hanno fatto fuori per necessità, e qui la butto la mia teoria, secondo me hanno rimaneggiato un po' la puntata dove muore, perché dovessero ritirarlo fuori finché non c'è il corpo. Una regola del cinema è che se tu me lo puoi confermare, se non c'è il corpo ci puoi sempre sperare.
Beh, come Vecna, no? Che non si vede, esatto, il corpo alla fine.
Secondo me
quindi
l'hanno ammazzato, tra virgolette.
No, per me volevano ammazzarlo. Visto il successo che ha avuto, dice, hanno tagliato un po' le scene. E c'è sta teoria che per quale io non credo per niente, perché
che lo solo rigiocheranno.
Che solo rigiocheranno come spada di Vecna. Però io non ci credo. Che
ma lo immagini tipo che esce Eddie col chitarrone,
un Eddie malvagio.
Un Eddie malvagio che suona tipo.
Però l'ultimo si pente. Beh, c'è la storia. Allora, per chi non conosce la lore di Dungeons and Dragons, The Forgotten Realms, c'è Vecna, l'arcilich cattivissimo, e il suo primo generale, che si chiama Cass, vampiro. Che sarebbe un vampiro, e è il suo primo generale, però all'ultimo si ribella contro Vecna, lo ferisce tagliandogli un occhio e la mano.
La spada era l'occhio sinistro e la mano sinistra.
Esatto, esatto. E viene ucciso da Vecna per questo, però si ribella, lo ferisce, e per questo Vecna a un certo punto viene sconfitto, diciamo. Quindi c'è sta teoria, dice Eddie, potrebbe tornare come Cass, che perché è morto per colpa dei pipistrelli, quindi pipistrelli, vampiri, tutte queste cose qua. Chissà.
Non voglio distruggere il vostro entusiasmo, ma Cass è chiaramente Eleven.
Stai a dire.
Cass è chiaramente Eleven, ci perché sta. Vecna praticamente aveva già ci scelto sta. Lei. Beh, come suo
cugino Hit, questo è un proprio un hot takes, perché letteralmente Eleven si ribella subito e non muore dopo.
Beh, Dio, lo fa scappare c'è tutto un pezzo della storia dove praticamente Eleven e uno sono praticamente in completa sinergia.
Però ragazzi, aspetta un secondo, io ho visto più le prime due stagioni, non mi ricordo che e il Demogorgon.
Demogorgon,
ragazzi, si chiama. Era simile al mostro di D&D, semplicemente come coincidenza. Mo, cioè, letteralmente c'è un personaggio di
Ma no, questo è. Continuano ad utilizzare questo trucco.
Ah, ok.
Li mette in corrispondenza con un mostro di D&D e il cattivo della stagione.
Allora, Mindflyer era. Cioè, hanno fatto la stessa cosa con Mindflyer.
Ok, ma allora, cioè, nel senso, non deve per forza rispettare la lore.
No, si dice che c'è questa cosa, una strizzata d'occhio, diciamo, da parte degli autori.
Vado sul mio top take comunque. Vado rapidamente.
Ancora non l'hai detto. No.
Eddie, bellissimo personaggio e tutto quanto. Però, tutti i fan che sono insorti dopo hanno detto: però adesso che per appassionati ai Metallica, agli Iron Maiden, a D&D, all'abbigliamento da rocker, ai capelli lunghi e tutto il resto, dove eravate quando c'eravamo noi che avevamo queste passioni, questo abbigliamento e tutto quanto? Anzi, ci trattavate
però
male.
Posso dirlo, raga, un po' di gatekeeping.
Esatto,
per me è un po' di gatekeeping, cioè nel senso
tradotto,
il fatto di essere i primi, dici vabbè, dove eravate, ok raga, cioè ci sta. Però il fatto che siete i primi non vuol dire niente. Cioè, se una roba sta andata di moda e piace, cioè,
dovremmo esserne contenti.
Dov'era Ovestfalda? Mentre.
Dov'era Gondor? Dov'era grande Ovestfalda? Io la penso uguale. Vabbè, io voglio dire, da filmmaker, io la penso uguale. Cioè, l'importante è che si sia creata una bella storia con un bel personaggio che ha alle spalle una cultura che ha costruito praticamente tutti i registi e tutti i sceneggiatori di oggi. Cioè, quasi tutti hanno giocato a D&D, quasi tutti hanno amato quel modo di vivere le storie. Cioè, dobbiamo essere contenti che in qualche modo è salita la ribalta. Ma d'altronde è sempre accaduto così, no? Cioè, magari quei movimenti definiti un po' cultura B o cultura Z, poi alla fine si sono rivelati, diciamo, predominanti. Certo. Vedete gli spaghetti western, no?
Giusto.
Tra l'altro io ho visto di recente Il grande silenzio di Corbucci, film spettacolare, da cui Tarantino per The Hateful Eight ha preso, cioè certe scene le ha prese pare, allucinante.
Però posso dire
consigliato.
Vai.
Il fatto è questo, che adesso pure le persone che prima magari facevano Metallica no perché è troppo pesante, poi tutti quanti si ascoltano Master of Puppets, che oddio non è tanto pesante, cioè sono un po' incoerenti, capito quello che stiamo a dire? Sono un po' molto incoerenti, sì, sono molto.
Ma pure tu, non hai detto che non.
Aspetta, fammi parlare.
Il neomelodico, un po' di ascolti Angelo Famao.
Angelo Famao!
Chi è?
Ecco qua.
Ma di che parliamo?
Probabilmente Angelo Famao.
Aspetta un attimo. Mark sputtanato.
Aspettate un attimo.
Sta arrabbiando Mark.
No, perché sto a parlare. Allora, Il fatto è questo, che prima, come diceva Alastor, venivamo sempre presi in giro, ok? Tu col gilet pieno di pezze, come cazzo hai vestito? Oppure se cercavi di metterti una bandana,
venivi male.
No, non c'è niente di male, giustamente. Oppure, ecco qua il metallaro, ok? Mettevi un pantalone skinny?
Però è sempre stato così.
Però no, certo, però mo, se certo. Vedi su Instagram gente che è impazzita a comprarsi le chitarre, la chitarra di Eddie, che sono 40 anni che esiste quella chitarra, tutti a fare le cover dei Metallica.
Però io ti dico questo, che io non vedo nessun reale pregio nell'essere un vero fan. Cioè, secondo me, se una cosa piace, tu devi cioè, se una cosa che piace a te va di moda e piace a più gente, tu devi essere contento.
Io sono contento. Certo.
Vuol dire che, capito, vuol dire che quella cosa diventerà.
Aspetta, io sono contento. E il fatto è che come lo stanno facendo.
Però c'è una cosa che io non.
Capito?
Anzi, te la chiedo a te, Mark. Ma com'è possibile che i Metallica siano diventati questo gruppo sconosciuto, questo gruppo indie che nessuno, oh, ma li conosce pure mia madre, nel senso, uno dei gruppi più famosi della terra, fanno fare un concerto, ci arrivano un milione di persone, ma è possibile che nessuno li conosceva fino a
vabbè, forse no, le nuove generazioni non li conoscevano.
Ma vabbè, magari il fatto è quello che dice Bresci,
se non altro
io mi riferisco proprio a quello che dice Bresci su, allora, su TikTok adesso c'è l'audio Master of Puppets, che prima sì, non c'era. Molta gente quando vede qualcuno che fa la cover, oh, ma questa è la canzone di Stranger Things? No,
ma come
è questa, no, è la canzone, no, dei Metallica.
Vabbè, guarda, no, di Stranger, secondo me, per capire,
no, questo, molta gente lo fa. Questa è la, ci stavano dei commenti, sì, questa è la canzone di Stranger Things, questa è la canzone di Stranger Things, questa è la canzone di Stranger Things. No,
guarda, secondo me, per capire questa cosa dobbiamo uscire dal discorso Master of Puppets e entrare nel discorso Kate Bush. Perché Kate Bush non appartiene alla nostra generazione, proprio di noi al tavolo, quindi magari
forse loro la conoscono.
Sì, l'avevamo sentita, però non conoscevamo le musiche.
La senti nominare,
però non appartiene ad una canzone che non è una canzone che circola, no?
Sì.
Nella tua generazione. Io, per esempio, conoscevo la cover dei Placebo,
sì,
di Running Up That Hill, no? Però non conoscevo bene la canzone di Kate Bush. Penso che per Master of Puppets è la stessa cosa, cioè i ragazzini degli anni 2000,
no,
ci sta che magari non hanno sentito o non conoscono bene o non è di moda per loro una canzone di 12 anni prima, è dell'86,
86.
Okay. Sì, sarà il primo album, tra l'altro.
Sì, ma non sono d'accordo, però, perché mio padre ci è cresciuto con i Metallica, ci sono cresciuto pure io.
Perché te, probabilmente
te l'ha tramandato
tuo padre.
Per esempio pure i Black Sabbath.
Sì.
Gli AC/DC, Led Zeppelin, tutte queste
cose sono quello che ricerco io.
Per
quello che dice Bresci, no? Cioè, questi gruppi non è che non puoi sapere che esistono i Led Zeppelin.
Cioè, sono famosissimi.
Sono famosissimi, i Metallica sono famosissimi. Cioè, magari non sei attaccato a quella.
Fanno un documentario su.
E li becchi. Però non sei attaccato a quella canzone.
Certo.
Quando è che ti attacchi a quella canzone? Quando quella canzone ha un impatto emotivo. In che modo una canzone ha un impatto emotivo? Quando è inserita in una storia che ti colpisce. Quindi,
bene, adesso ci fa la gentilezza di mettere in questo minuto Master of Puppets.
Poi, solo poi, ma la facciamo noi, no? No, scusa, no, che ci va? Vai.
Aspetta, faccio la partita.
Vai.
La cantiamo.
Tan,
tan, tan, tan, tan, Master of Puppets. Ecco, abbiamo fatto.
Uguale.
Grazie.
Ah, sei proprio James.
Chi?
No, sei meglio di loro.
Del team Rockets.
Sono lui.
Bene, con questo direi.
Aspetta, comunque sono contento del mio take. Cioè,
dicevo. E con questo, vediamo un saluto da Paride.
Esci,
Francesca.
Ah,
non mi sento tanto bene.
Alla prossima.